voglio fare un tentativo molto ardito, è quello di connettere Teshuvah, il piuto di un Tanetokef, e l'ebraismo nel meridione. Che c'entra tutto una cosa con l'altra? Non c'entra niente. Come verrà? Vedrete che invece la connessione c'è, e c'è bella forte. Ovviamente non l'ebraismo del meridione oggi, ma l'ebraismo del meridione un po' di tempo fa. E vediamo perché. Allora, ok, un Tanetokef è un piyut, è una poesia che introduce la Kedushah, in particolare nelle tefillot di Rosh Hashanah, Kippur, per noi anche di Hoshana Rabbah, e è recitata nelle comunità ashkenazite, nelle comunità italiane e anche in alcune comunità sefardite lo cantano prima di Musaf, non dove lo recitiamo noi. Ed è un canto a cui siamo molto legati. Io personalmente il mio punto di riferimento nella Chazanut è sempre stato il Moreh Vittorio della Rocca, e il punto di riferimento nella Chazanut del Moreh Vittorio della Rocca è il suo un Tanetokef. Cioè, per me aver potuto essere vicino a lui in un Musaf di Kippur mentre lui cantava un Tanetokef è stato forse una delle cose più belle che ho visto in tutta la mia vita, e nella Chazanut forse è la più bella. Perché? Perché è un canto che come testo e come canto ci risuona dentro, insomma, perlomeno per me è così. Per me il giorno, la prima volta in cui io l'ho cantato, per me mi sono detto ok, sono arrivato veramente al punto più alto a cui potessi sperare di arrivare nella Chazanut. E mi mette anche poi una certa ansia nell'accingermi a cantarlo, perché il testo è un testo molto molto importante, molto forte. Adesso non lo ripetiamo qui, ma insomma è un po' una descrizione di quello che avviene nel giorno del giudizio, quindi il giudizio di Kadosh Baruch Hu nel suo essere un giudizio definitivo. Però poi al centro di questo piyut troviamo una frase che è centrale, e che è Utsuva Utfila Utzdaka Ma'avirim et Roa Gezerah. La Teshuvah, la Tefillah e la Tzedakah, non c'è bisogno di tradurre, qui traduco invece letteralmente, fanno passare, ma su questo fanno passare ci sarebbe da ricamarci molto, non credo che ne avremo il tempo, la parte maligna della Gezerah, della decisione. Okay. Il senso è chiaro, adesso vedremo come invece questa frase sia decisamente problematica. Prima introduco l'altro elemento del discorso, ed è il meridione. Ma quale meridione? Allora, qui ho portato in ebraico e nella traduzione in italiano uno dei componimenti che nei miei studi ho trovato tra i più straordinari che ho letto, e che è quella che è chiamata la Megillat HaChimatz, oppure Sefer Yuchasim. Che cos'è la Megillat HaChimatz? Rabbi Achimatz ben Paltiel, vissuto nell'undicesimo secolo, quindi più o meno nell'epoca di Rashi, lui viveva a Capua, decide di andare a Oria. Oria è un paesino che si trova nel Salento, più o meno a metà, sta, non so se in provincia di Taranto, di Brindisi o di Lecce, ma insomma è proprio alle porte del Salento, dove oggi tra l'altro c'è un quartiere chiamato quartiere Giudea, con una menorah grossa così. Sono quattro quartieri, uno di questi si chiama Giudea, hanno il loro palio e tutto quanto, e c'è anche un forte senso di appartenenza al quartiere, ovviamente non c'è più niente di ebraico, però questa cosa è rimasta. Ebbene, a Oria, da quello che ci racconta Achimatz, lui va a Oria perché? Perché a Oria c'erano i suoi antenati rabbini. Achimatz ben Paltiel è l'ultimo di una dinastia di rabbini, e lui va alla ricerca della storia dei suoi antenati. Stavo cercando, ci dovrebbe essere qui proprio l'albero genealogico, eccolo qua. 800-900. No, stiamo parlando dell'anno, lui è dell'anno 1000, quindi sì, parliamo dell'800-900, esattamente. E parte da un tale Rabbi Amittai, ok, che appunto visse nell'800. E non solo, lui che cosa fa? Va a ricercare la storia di questi suoi antenati, ma racconta anche la loro vita. E racconta che a Oria c'erano gli yeshivot come delle piante in un giardino. Cioè racconta questa città come un posto in cui si studiava, c'era una vita ebraica fiorente, bellissima. Tra l'altro, per chi può leggerlo in ebraico, è anche straordinariamente bello dal punto di vista della poesia, dal punto di vista della ricchezza del linguaggio che noi troviamo qui. Tra l'altro è scritto tutto in poesia, a rime, non a rime baciate, ma insomma a due versi in rima. Leggo e sentite. Veshem shochen shem shefer, atchil le'alitz ul saper, lachakor velidrosh ul chaper, tikun midrash sefer, sefer aigronim, me'avot arishonim, le'abia be'inyanim, le'faresh ve'igyonim. È tutto questo componimento è tutto quanto in rima. E questo componimento ci racconta quella che era la vita e quelli che erano anche tra l'altro i rapporti politici che avevano questi rabbini con il mondo dell'epoca. Allora, siamo ai tempi di Basilio e allora a un certo punto Rabbi Shefatia, uno dei suoi antenati, dovette andare fino a Costantinopoli, fino a Bisanzio, per andare a parlare con Basilio, che era l'imperatore romano di quell'epoca. Poi arrivano i berberi dalla Libia, che conquistano tutta la penisola salentina, e tra l'altro fanno una strage a Oria, dove moriranno un sacco di rabbini, tra cui, questo ce lo racconta Shabbatai Donnolo, alcuni rabbini presenti qui, però ci fa vedere come proprio Rabbi Shefatia riesce ad evitare in un primo tempo la strage andando a parlare con il sultano, si chiama Saudan, e capendo quali erano le sue intenzioni, riesce ad avvisare in tempo e quindi evita in un primo tempo questa strage. Poi si vede che invece un altro antenato di Achimaz diventa proprio di un sultano arabo, diventa il suo primo consigliere, che questo sultano non faceva niente senza il consiglio suo, di questo rabbino che era suo, si chiamava anche lui Paltiel, Rabbi Paltiel, e alla fine se lo porta in Egitto, ovunque andava c'era Rabbi Paltiel insieme a lui. E quando muore Rabbi Paltiel fa fare un lutto a tutti i suoi che non finisce più. Insomma, è cogliendo l'occasione di fare questa ricerca genealogica, Achimaz ben Paltiel ci racconta quello che accadeva in quei tempi. Chiaramente non c'è tempo di raccontare tutto, ma chi ha studiato questo componimento si è posto alcune domande. Una prima domanda è che stranamente il componimento si apre dopo un preludio, diciamo, si apre raccontando l'arrivo di un tale Aaron di Baghdad, che arriva usando alcuni tra i nomi di Kadosh Baruch Hu e facendo dei miracoli incredibili. Scopre un golem, e poi c'è tutta la storia di perché questo essere era un golem, era uno che aveva già perso la vita, ma in qualche modo appariva come vivo. C'era un ebreo che era stato trasformato in un onagro e lui riesce a ritrasformarlo in essere umano. Nell'arrivare da Baghdad riesce ad arrivare in un giorno in Campania, perché proprio attraverso l'utilizzo del nome di Kadosh Baruch Hu riesce praticamente a fare una sorta di teletrasporto, e poi si vede come altri dopo ci provano e gli va veramente male, quindi lui evidentemente aveva dei segreti che portava con sé. E questa Aaron di Baghdad, dopo aver fatto qualche miracolo di qua e di là, va a insediarsi proprio a Oria tra le yeshivot di Amittai e di Shefatia, due antenati appunto di Ahmad Ben Paltieri. E va bene, qui mi fermo e ci sono un sacco di racconti che andrebbero citati. E che cosa può avere a che fare questo con un Taner Tokev? Allora, qual è la storia di un Taner Tokev? Se voi prendete tutti i Machazorim, vi racconta quello che ci racconta l'Orzarua. Orzarua ci racconta una storia raccontata a sua volta da Rabbi Efraim Ben Yaakov di Bonn, che ci racconta come questo Piyut, un Taner Tokev, è stato inserito nel Machazor degli Ashkenaziti. Poi ci sarebbe allora da chiederci, ma perché ce l'hanno pure gli italiani? E dopo proveremo a dare una risposta. La storia è che a Magonza, Rabbi Amnon, qui siamo nell'anno 1000 invece, quindi più o meno contemporaneo di Ahimaaz ben Paltieri, o forse il decimo secolo, il novecento, ma insomma, comunque gli viene chiesto dal governatore locale di convertirsi e lui dice ci penso, poi torna dal governatore e dice siccome ho detto ci penso, tagliatemi la lingua. Allora lui, il governatore, non gli taglia la lingua, ma lo mutila sostanzialmente, le gambe che ti hanno portato qui io le reciderò. Gli taglia anche le mani, la cosa non mi addentro in queste descrizioni. Quello che succede è che Rabbi Amnon di Magonza, in fin di vita, si presenta al Bet HaKnesset e prima della Kedushah di Musaf canta questo Piyut. Il racconto dice che Rabbi Amnon di Magonza cantò questo Piyut in quel momento. Finito il Piyut, morì. Di Rosh Hashanah, di Rosh Hashanah. Dopo tre giorni apparve in sogno a un tal Rabbi Kalonimos ben Meshulam.
Scusa un attimo, ho perso forse un passaggio in più, da dove sei uscito?
Questo è il punto, questa è la domanda. Okay. Il racconto dice Rabbi Amnon di Magonza lo ha cantato. Okay. Molti hanno interpretato questo che effettivamente era una sua composizione. Se noi prendiamo i nostri libri, mi sembra che anche il libro dell'Artam, questo ci racconta. E anche l'Orzarua, lo stesso che ha riportato tutto questo evento, ci dice questo. Anzi no, scusa, Rosaroa dice che lui ha recitato questo, non ha detto che l'ha composto. Appare in sogno a Rabbi Kalonimos ben Meshulam, un Rabbi Kalonimos che si trova a Magonza, è un po' strano, ma poi vedremo che in effetti così era, e in qualche modo glielo praticamente detta questo piyut a Rabbi Kalonimos che lo mette per iscritto, e Rabbi Kalonimos lo inserisce dentro il Minag Ashkenazita di Rosh Hashanah e di Kippur. Prima di passare a un'analisi più critica di questa storia, guardiamo un attimo quella frase, qui il collegamento con la Teshuvah. Abbiamo detto utfila utshuva utstakama verimetro utshuva utfila utstakama verimetro a gesera. L'abbiamo già tradotta. Una frase che ci sembra abbastanza ovvia perché sappiamo che la teshuva quanto aiuta in questo periodo, soprattutto fino a domani mattina, a modificare, Dio non voglia, un eventuale giudizio negativo fatto nei nostri confronti. Però quando si studia, la prima domanda che ci si pone è minalan. Ok, questa è una composizione poetica, ci può essere qualche licenza poetica, ma da dove ha tirato fuori il compositore di questo componimento questa frase? Da dove viene fuori? Andiamo a cercare qualche cosa di simile nel Talmud Bavli e troviamo nel trattato di Rosh Hashanah, a pagina 16b, che Rabbi Yitzchak dice Arba'a devarim mekar'in gezar dino shel adam. Letteralmente strappano il giudizio, il decreto del giudizio su un uomo. e queste sono la tzedakah, la tzedakah, letteralmente il grido, ma sappiamo che vuol dire la tefillah, Shinui Hashem, il cambiamento del nome, Veshinui Maase, e il cambiamento, traduciamo, del comportamento. E porta una serie di prove. Perché? Perché è scritto, perché la tzedakah? Tzedakah tazil mimavet, la tzedakah salva dalla morte. Perché la tzedakah? Perché c'è scritto, la tzedakah, cioè la tefillah, perché è scritto vaitzaku e l'Hashem vatzar lahem. Il momento della disgrazia hanno gridato, nel senso hanno pregato verso il Signore. E trova tutta una serie di perché shinui masè, e poi dice alla fine veyesh omerim af shinui makom. Cambiare posto, andare in galut. Anche questo aiuta a cambiare il disordine. Allora, il Marsha, fine 1500, inizio 1600, si chiede, aspetta un attimo, ma d'accordo la licenza poetica, però come si può andare contro il Bavli? Cioè, se il Bavli dice che quello che cambia il Gzardin, la decisione presa nel giudizio, sono queste 4/5 cose, dette in questo modo, in questo ordine, come può un poeta in un piyut dire sono solo queste tre? Io che sento questa cosa detta dal Chazan mi fido e lascio stare le altre due. Cioè, qui si pone un problema molto più generale, ed è fino a dove può arrivare la licenza poetica, fino a dove il bello può anche arrivare a cambiare il contenuto. Questo è un problema molto grande. E comunque sia, da dove il compositore di questo componente, da dove l'ha presa? Non può averla presa da qua, perché non può eliminare magari una cosa importante come il Shinui Hashem. Questo è il cambiamento del nome o il cambiamento del luogo, in qualche modo devono apparire. Allora il Marsha e altri hanno, il Marsha pone questa domanda, lui prova a dare anche alcune risposte. La prima che dice è che c'è una differenza tra i primi tre, Teshuvah, Tefillah e Tzedakah, e gli altri due che mancano, che sono Shinui Hashem e Shinui Makom, cambiare il nome e cambiare il posto. Anche per le citazioni che porta la Gemara per queste due pratiche, diciamo così, e lui dice che, per farla breve, Tefillah, Teshuvah e Tzedakah sono delle pratiche che ci permettono di cambiare il Gzardin nel caso di un Gzardin che ha a che fare con la punizione per una trasgressione. Il Gzardin preso per dei Chattaim, per delle trasgressioni, l'antidoto sono Teshuvah, Tefillah e Tzedakah. Gli altri due sono antidoto per altre cose, e cioè, dice il Marsha, a noi possono anche capitare, Dio non voglia, delle cose negative che però potrebbero non essere direttamente connesse con un nostro comportamento sbagliato, potremmo essere semplicemente anche coinvolti da un comportamento collettivo, da un fatto storico, possono essere tante le ragioni per cui noi abbiamo bisogno magari di cambiare nome. Chachamim parlano che cambiare nome vuol dire cambiare il mazal di una persona, e non lo traduco appositamente che cos'è il mazal, non c'è bisogno di tradurlo, ma non lo faccio anche perché la traduzione di mazal ci creerebbe problemi, dico soltanto mazal. Ma anche il galut può essere un qualche cosa che fa un reset totale che ci permette poi di superare determinati problemi, anche se sappiamo che il galut è una delle peggiori punizioni che ci possano capitare. Quindi questa è una prima interpretazione che dà il Marsha del perché ci troviamo soltanto Teshuvah, Tefillah e Tzedakah, perché qui parliamo di Chattaim e queste tre cose sono il rimedio, diciamo, a questi Chattaim. Ma ci sono altre interpretazioni che vengono date. Addirittura Rabbi Akiva Eger dice che probabilmente chi ha composto questo componimento aveva davanti a sé una versione diversa del Talmud Bavli. A questo, diciamo, almeno gli storici dicono che c'è qualche problema con questa interpretazione, perché a noi questa non è arrivata, non ci è arrivato nulla in questo. Sono arrivate tante versioni del Talmud, ci sono delle girsot diverse del Talmud Bavli, ma non fino a questo punto, non fino a cambiare tutto questo. La faccio breve. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso è basato sul fatto che noi siamo andati a vedere il Bavli. E perché siamo andati a vedere il Bavli? Perché se questo componimento è stato scritto nel 1100, non c'è dubbio che chi l'ha composto, in Europa in particolare, non c'è dubbio che non conoscesse il Bavli. E quindi non poteva scrivere qualche cosa che era in contrasto con il Talmud Bavli. Qui si introducono gli storici, parliamo di storici, storici che conoscono molto bene queste cose, e soprattutto vengono fuori le scoperte che sono state, le scoperte che sono avvenute a seguito della, appunto, della scoperta della Genizah del Cairo. Nella Genizah del Cairo sono stati trovati una serie di piyutim, e tra questi anche frammenti dell'Untanet Tokef. E sono stati ritrovati all'interno, in un contesto, diciamo così, che ci permettono di associare il componimento di Untanet Tokef a un poeta che si chiamava Yannai, che è vissuto tra il V e il VI secolo, no, scusate, tra il V e il 600, quindi tra il VI e il VII secolo. Probabilmente è stato il maestro, niente meno, di Rabbi Elazar HaKalir, che è il compositore della stragrande maggioranza dei componimenti che troviamo nella nostra tefillah, in particolare in quella di Kippur, ma anche molte Oshannot sono del Kalir. Ci sono delle storie che dicono che addirittura Rabbi Yannai causò la morte del Kalir, ma queste sono leggende che troviamo. E a questo punto cambia completamente lo scenario, perché possiamo pure immaginare, e dove viveva? Viveva in Eretz Israel, in particolare probabilmente a Tiberiade. Allora può essere anche ragionevole che uno vissuto nel 500 non conoscesse il Talmud babilonese, se viveva in Eretz Israel. E soprattutto noi troviamo che esiste una fonte dello Yerushalmi, del Talmud Yerushalmi, che si avvicina molto a come è scritto il nostro componimento, Untanet Tokef, perché dice Amar Rabbi Elazar tre cose, Mevattelin et Gezerah Kashah, che bisognerebbe entrare anche nei termini, ma non abbiamo il tempo di farlo, annullano il decreto pesante. E quali sono? Il decreto duro, e sono la tefillah, la tzedakah e la teshuvah. E poi ci dice anche da dove si impara. Ok, non sono nell'ordine in cui l'abbiamo trovate, ma certamente questo è più coerente con quello che noi troviamo nel piyutim di Untanet Tokef. E qui aggiungo un altro elemento, non so quanto tempo ho già preso, comunque cerco di avviarmi a conclusione. E ritorniamo sulla Megillat Achimonis. Perché? Perché noi dobbiamo sapere che nel periodo tra il 700 e il 900 in Europa succede una rivoluzione nel mondo ebraico che ha pochi eguali nella sua storia, in particolare dell'ebraismo europeo. E la rivoluzione è questa. Prima l'Italia meridionale, e poi il resto dell'Europa, la Spagna è l'ultima a cedere, passano dall'influenza, non mi ammazzate, ma si dice così storicamente, palestinese, ma stiamo nel 600 quindi, passano dall'influenza palestinese a quella babilonese, dall'influenza del Talmud Yerushalmi a quello del Talmud Babilonese. Un Talmud? È un cambiamento che si vede, c'è un bellissimo articolo, non l'ho portato, ma un bellissimo articolo di Rav Roberto Bonfil, proprio su Sefer Yuchasim, che interpreta tutto questo componimento, tutto questo libro, e vi darò alcune prove che lui porta proprio in questo senso. Ovvero che Achimat ben Paltiel, che viveva nell'undicesimo secolo e quindi lui il Talmud Bavli lo conosceva perfettamente, ci sta raccontando proprio come si passa dall'influenza dello Yerushalmi all'influenza del Bavli. L'influenza dello Yerushalmi era un ebraismo molto più legato ad aspetti cultuali e meno legato ad aspetti di pilpul, di ragionamento, di halakha. Ci si basava molto più sulla tradizione che su uno studio approfondito e logico delle fonti, che invece è più caratteristico del Talmud babilonese. E allora, per esempio, per questo, noi scopriamo qui che erano molto attenti, per esempio, ad aspetti legati alla purità della donna. Una donna che era Nidà non poteva neanche accendere le candele di Shabbat. E viene raccontato di una donna che lo faceva e la trattano malissimo, perché aveva osato accendere le candele di Shabbat in uno stato di Nidà. Oppure si vede che gli ebrei si cucinavano il pane da solo. E la cosa viene presentata da chi scrive in modo quasi come con lo scherno. Ci racconta Rav Bonfil che ci fu uno scambio epistolare tra gli ebrei di Roma e Sar Shalom Gaon, uno dei Geonim, sulla proibizione di bere il latte dei Goim. A Roma erano molto rigorosi su questo, non si beveva il latte dei Goim. Ora, se andiamo a vedere nel Talmud Bavli, noi troviamo che invece lì troviamo anche quelle che sono le fonti sia per il pane che per il latte, per chi è più facilitante, soprattutto per chi sta fuori dai Eretz Israel, in situazioni difficili, magari oggi potrebbe essere diverso, non entriamo nella halakha di oggi, ma si capisce che comunque chi veniva dalla Babilonia su queste cose era più facilitante, e Sar Shalom Gaon era facilitante, e in questa discussione tra gli ebrei di Roma e Sar Shalom Gaon, Sar Shalom Gaon era la parte facilitante su queste cose qui. Allora, Rav Roberto Bonfil che dice? Lui dice, quello che noi troviamo qui, perché per esempio questo componimento inizia con l'arrivo di Aaron da Baghdad, che arriva, fa miracoli e cambia tutto. E si vede che piano piano, con la sua influenza, cambiano anche le abitudini del posto. E addirittura che in questo componimento uno shaliach che veniva da Eretz Israele, che stava a Venosa, sostanzialmente viene preso in giro dai locali. Non è diretta la cosa, ma si capisce. Allora, non entro nei dettagli, ma Rav Bonfil dice, in questi anni Achimaz ben Paltiel, volendolo o no, ci sta proprio raccontando il passaggio dall'influenza Yerushalmi all'influenza babilonese. Che c'entra in tutto questo Untan e Konef? C'entra moltissimo. Perché? Abbiamo parlato di Rabbi Kalonimos, Ben Meshullam. Ebbene, la famiglia Kalonimos, dei rabbini Kalonimos, che si chiamavano tutti Moshe, Meshullam, erano di Roma, era una famiglia romana. A un certo punto un gruppo di famiglie romane furono spostate oltre Reno e si trasferirono proprio a Magonza. Ora, gli storici dicono oltretutto, sì, oltretutto gli storici dicono che, questo l'ho letto e mi fido di quello che ho letto, che il nome Amnon non era certamente un nome che era usato nelle comunità ashkenazite, mentre era molto usato in Italia. Allora, la teoria che si prova a tirar fuori da tutto questo, mettendo insieme tutti gli elementi di questo puzzle, è che probabilmente questo componimento Untanet Tokef è stato scritto in Eretz Israel circa 1500-1400 anni fa. È arrivato in Italia grazie all'influenza di Eretz Israel su tutta l'Europa, in particolare sull'Europa meridionale, diciamo su tutta l'Europa, ed è stato, grazie a questa influenza, è stato proprio trasferito anche oltre Reno, e lì è arrivato. Però le persone non è che lì avevano i Mahazorim come ci abbiamo noi, ogni comunità aveva il Mahazor che era nelle mani del Chazan. Le persone conoscevano ovviamente i piyutim perché li recitavano, però questo piyut è arrivato evidentemente successivamente grazie a questa migrazione verso nord di questi rabbini, guarda caso, Calonimos, e quello che potrebbe essere accaduto è che questo Rabbi Amnon di Magonza è salito in Tevà e ha ritenuto, vista la gravità del momento, di recitare questo piyut, e gli astanti abbiano interpretato che lui lo abbia inventato. Questo dicono gli storici, noi abbiamo le fonti, alcune fonti che ci dice, in realtà la fonte dell'Or Zarua dice che lui lo recitò, non disse che lo avesse scritto. Le prove del fatto che sia un componimento precedente ce l'abbiamo dal fatto che sarà trovato nella Genizza del Cairo, in un contesto che ci fa capire che era precedente. Su questo chiaramente non entro, però mettendo un po' insieme tutti i tasselli di questo puzzle si vede proprio come c'è questa influenza da Eretz Israel, che poi a un certo punto passa, e questo libro ce lo racconterebbe, e le persone che vivevano nelle comunità ashkenazite abbiano ritenuto che questo componimento, che loro non conoscevano, che però esisteva, fosse stato inserito da Rabbi Amnon di Magonza. E questo potrebbe anche spiegare appunto l'incongruenza che troviamo in questo testo con le fonti del Talmud babilonese.
Non ho capito, ma questo Amnon di Magonza sarebbe quello romano? Perché tu hai detto prima che il nome era Amnon, quindi magari Amnon di Magonza era quello che veniva da Roma.
No, allora, questa è una delle teorie. Allora, c'è chi sostiene che questo Amnon di Magonza, c'è chi anche dubita tra gli storici che sia veramente esistito. Ma dando per buono che sia effettivamente esistito, gli storici ci dicono che il nome Amnon non era utilizzato nelle comunità ashkenazite, era invece molto utilizzato nelle comunità italiane.
Quindi potrebbe essere italiano questo, se fosse esistito.
Se pensiamo che chi ha scritto poi questo piyut è stato Rabbi Moshe Ben Meshulam Calonimos, e questo sappiamo per certo da altre fonti che la famiglia Calonimos quantomeno è transitata per Roma, tra l'altro queste stesse fonti ci dicono che abbiano conosciuto questa Ron di Baghdad.
A Roma?
Sì, questo lo dice, questo è un libro scritto da Cesare con la Femmina, che è un goi ma uno storico, che ha
l'ha scritto Cesare con la Femmina
Cesare con la Femmina, che è uno storico ma che ha scritto tantissimo e conosce la storia ebraica medievale, eccolo qua, l'ho trovato. Altre fonti, Eleazar di Worms appunto racconta di questo maestro di Abu Aron, veniva chiamato Guaron, insomma, sì. Qui se volete poi posso far leggere, insomma, però ci parla che appunto questi rabbini Calonimos di Roma conobbero proprio a Roma questo Aron, e poi furono trasferiti a Magonza.
C'era uno scambio tra Roma e Magonza, e questi erano stati tanti libri.
Sì, sì.
Pure Roma,
sì, no, questa è una cosa sicura. Questo è uno storico che ha dedicato tutta la sua vita all'ebraismo medievale, soprattutto nel meridione d'Italia, lui ha tradotto, non so se lui stesso, veramente con l'aiuto di qualcuno, ma questa è l'unica traduzione in italiano che abbiamo di questo componimento straordinario. Tra l'altro anche la storia di questo componimento, ma ve lo racconterò un'altra volta. Come è arrivata a noi, perché abbiamo scoperto 150 anni.